Radio Rosbrera, ciao, sono con la dottoressa Galbiati che, come tutti quelli che intervisto, comincia a dire no. Allora io ne approfitto in un momento di pausa, in un momento didattico, perché siamo al corso di educatori cinofili della SIWA, di cui avete già sentito parlare perché avete già sentito Dario Ferrari, Osprey Affico, Nicola Di Pardo. Oggi ci sarà anche Roberto Marchesini che introdurrà una sezione importantissima e poi parleremo di razze che sono molto importanti. Però oggi abbiamo avuto l'occasione di sentire la dottoressa Galbiati che ricopre anche un po' di ruoli importanti. Ho chiesto a lei di scegliere l'argomento proprio perché è direttore del canile di Limbiate. Segue un'altra parte che sta diventando molto interessante, che è quello del discorso pet therapy nell'ospedale sia al San Raffaele che in un'altra struttura sanitaria, adesso ci dirà lei. Però lascio a lei la scelta. Avevamo concordato due o tre argomenti, uno riguardava il discorso del patentino, l'altro riguardava un aspetto molto importante che è quello dell'affido e dei criteri di affido, preaffido. Allora, a te, dottoressa Galbiati, parla.
Okay. Vai. Va bene, buongiorno a tutti, ciao, grazie per questa opportunità. Sì, come dicevi prima, io sono il direttore sanitario del canile di Limbiate e in particolare mi occupo di collaborare con l'associazione Animare Onlus, che ha sede proprio in questa struttura. E una tra le cose importantissime sicuramente è tutto quello che è l'aspetto della consulenza preaffido, quindi quanto noi dobbiamo imparare a conoscere i cani che sono ospitati nella struttura e quanto dovremo cercare per loro delle famiglie che siano in grado di ospitarli.
Sotto Natale è particolarmente importante perché l'impatto emotivo rischia di essere fatale poi a febbraio. Giusto?
Esatto. Spesso le famiglie scelgono il cane in base al suo colore, alla sua taglia, alla sua forma, non badando spesso a quelle che sono invece le caratteristiche del cane. Quindi anche un cane piccolo e molto carino potrebbe risultare un ospite difficile in una situazione familiare complessa, e viceversa invece un cane molto più grande e dall'aspetto non sempre gradevole potrebbe invece rivelarsi un compagno di vita ottimale. Quindi una cosa importante sicuramente è che la struttura sanitaria dove il cane viene ospitato abbia delle figure, degli operatori che siano in grado di fare delle valutazioni sempre più precise del soggetto che entra, quindi al di là dell'aspetto fisico, ma si vada proprio ad analizzare quelle che sono le sue caratteristiche, il suo carattere, la sua disponibilità a stare in una famiglia con bambini, le sue preferenze in termini di attività, di gioco, di contesto in cui potrà andare a vivere. E dall'altra parte dobbiamo avere una famiglia che abbia le idee molto chiare su quello che vorrà fare nella vita insieme al cane e non soffermarsi più sull'aspetto fisico e sulle dimensioni, ma andare proprio a scegliere delle caratteristiche caratteriali che poi si sposeranno bene con quello che tutta la famiglia dovrà andare a fare in un secondo momento.
C'è un altro elemento che è emerso da queste lezioni, secondo me, che viene sottovalutato, secondo me, sempre un po' da quasi tutti, che è il tempo. Cioè il tempo che siamo disposti, disponibili a dedicare, perché non è solo una questione di cucce calde. Ho letto un articolo di Marchesini, esatto, appunto sul fatto che ce li immaginiamo tranquilli e felici solo se gli diamo super crocchi di aziende famose piuttosto che copertine stralusso, oppure se li teniamo al caldo quando piove, eccetera. In realtà emerge chiaramente che per il cane soprattutto è molto, molto importante il tempo dedicato e il tempo della relazione, giusto?
Sì, esatto. Allora, diciamo innanzitutto che ogni individuo può avere dei tempi diversi. Mi spiego. Un cucciolo avrà bisogno di stare molte ore con il proprietario. Addirittura nei periodi post-adottivi oserei dire che non dovrebbe stare mai da solo. Quindi necessita di una famiglia che abbia veramente tutta la giornata a disposizione o che si possa affidare a delle figure di riferimento come un dog sitter che li possa aiutare. Ci sono poi invece cani che sono più adulti o più anziani che invece hanno la necessità di avere tempi di riposo e anche di distacco dal proprietario più ampio. Ovviamente stiamo molto generalizzando, però se io sono una persona che lavora tutto il giorno, sto fuori casa 10 ore, sarà impensabile poter adottare un cucciolo, mentre sarà più importante scegliere un animale che ha esigenze diverse, anche di solitudine più marcate, esatto. Poi è vero, noi siamo molto interessati a tutto ciò che è il welfare, cioè il benessere dell'animale, inteso come scegliamo il cibo appropriato, scegliamo le cure migliori, però siamo a volte poco interessati o un po' superficiali, diciamo, su quelli che sono realmente i desideri del cane, quindi lo stare insieme a noi prima di tutto, il fare esperienze condivise. E quindi dovremmo un po' imparare a scegliere magari un alimento sicuramente giusto, ma dedicare tanto tempo anche a soddisfare i suoi bisogni, che spesso sono sottostimati. Ecco.
Oppure, oltre a essere sottostimati, sono visti con la nostra lente, no?
Esatto,
con il nostro occhio.
Esatto.
Per cui magari lo porto fuori, vuol dire io passeggiata da 5 minuti mentre telefono, io mentre mi occupo di tutt'altro, oppure vedo molti cani al seguito dei carrozzini e carrozzini con le tate, cioè questa abbinata bambino, tata, cane che vagolano sui marciapiedi delle città, mi fanno una pena infinita.
Sì, possiamo dire che ci sono sicuramente dei cani che sono più disponibili a seguirci in questo senso, no? Il cane comunque è un animale che veramente si adatta moltissimo alle esigenze della famiglia e alla vita della famiglia, ci osserva molto ed è molto disponibile. Però è anche vero che ci saranno cani che saranno più adatti a fare una vita di questo tipo, quindi l'accompagnatore del bambino e della carrozzina, ma ci saranno cani che hanno esigenze totalmente diverse, questo è un fattore da prendere in considerazione. Quindi
Avremo il corso delle razze,
sì.
Una cosa che ho visto guardando le slide prima di vedere la lezione ed assistere alla lezione, è che sostanzialmente quasi tutti i cani hanno una predisposizione a un certo tipo di attività e a quasi tutti noi non diamo quella prospettiva, ma ne abbiamo data un'altra che è un pochino lontano, no? Quindi senza arrivare ai vertici del lupo cecoslovacco in centro, che poi ulula la luna, non lo so, insieme alla Manolesco o a questo genere, oppure al cane di razza predatoria o quel che è, che non gli diamo neanche il tira e molla da fare perché magari, che ne so, ci preoccupiamo che poi lo faccia con un oggetto della casa, eccetera. Quindi quanto tutto sommato abbiamo anche come responsabilità nell'avere indotto tanti ad avere un approccio emotivo, magari migliorativo del nostro rapporto di quando c'era una società agricola che lo trattava con la catena, lo metteva fuori. Poi però gli abbiamo prospettato a quasi tutte queste razze una vita davvero sociale, per lo più in centri urbani dove noi andiamo in macchina e dove voi ci insegnate cose che a questo punto si rapportano a oggetti come semafori, lampade, luci, cose che non sono nel loro patrimonio di storia.
Esatto, ma allora qui possiamo ritornare al discorso iniziale, ovvero la consulenza pre-adozione. Noi siamo sicuramente molto interessati all'estetica, al cane che va più di moda in quel momento, che ha una determinata forma, un determinato colore, e non sempre ci ricordiamo che dietro a quell'aspetto ci sono cani che hanno delle caratteristiche molto particolari. Quindi la primissima cosa che dovremmo fare è sicuramente scegliere un cane che ci piace anche esteticamente, è molto importante questo, però imparare ad andare anche oltre e quindi andare a capire tra i cani che ci possono piacere quali hanno quelle caratteristiche caratteriali, e se parliamo in termini un pochino più specifici, quelle caratteristiche motivazionali e emozionali che ci permettono di essere maggiormente in sintonia,
più allineati,
allineati, anche perché più siamo allineati e più cane e famiglia avranno esigenze simili e più staremo tutti bene. Quindi la consulenza da parte di un educatore professionale o meglio ancora da parte di un medico veterinario esperto in comportamento è fondamentale per questo, perché noi poi dovremo fare tutta la vita insieme al nostro cane, quindi scegliere bene fin dall'inizio ci permette di costruire una relazione solida e fare una vita splendida insieme, e di conseguenza i rientri in canile poi saranno sempre più limitati e anche i cani che finiranno in canile saranno poi solo delle emergenze e non la quotidianità che purtroppo stiamo assistendo tutti i giorni, e assisto anch'io al canile di cui sono direttore sanitario.
Quindi ancora tanti cani che dopo l'adozione finiscono, tra virgolette,
purtroppo
riportati
sì.
In canile.
Purtroppo sì, e se fino a qualche anno fa il problema del rientro in canile era solo legato ai cani meticci, quindi cani che non
randagi,
assomigliavano, sì, meticci, randagi, che non assomigliavano a nessuna razza in particolare, purtroppo adesso si vedono molti ingressi in canile anche di cani di razza, proprio perché il proprietario tende a scegliere una razza in base al suo aspetto fisico, non sapendo che dietro a tutto ciò c'è in realtà un carattere, delle caratteristiche che sono state selezionate negli anni e non sempre esatto per fare il cane da compagnia.
Pensiamo e citiamo alcune razze in particolare che stanno andando di moda, che si vedono e che a volte prospettano il discorso del patentino, come dicevamo prima, proprio perché è come se fossero una macchina con delle prestazioni che uno guida a 100 all'ora senza sapere il funzionamento.
Esatto, il patentino è un ottimo strumento di prevenzione, è un corso formativo di 10 ore che è stato pensato in collaborazione con i medici veterinari, il Ministero della Salute, che è obbligatorio per tutti i proprietari che hanno cani che si sono resi protagonisti di morsicature.
Perché solo per questi e non per tutti, che tutto sommato, voglio dire?
Perché purtroppo l'ordinanza prevede l'obbligatorietà per i cani morsicatori, quindi la frequentazione del patentino per i proprietari, mentre per tutte le persone che non hanno cani o per le persone che vivono con un cane è una frequenza purtroppo facoltativa. Invece sarebbe uno strumento utilissimo, perché in 10 ore riusciamo a dare moltissime informazioni e di solito i proprietari sono molto contenti, quindi è un vero peccato, però al momento è
come
facoltativo.
Come fanno a rivolgersi, dove chiedere informazioni su questo aspetto?
Sì, allora se si va sul sito Anagrafe Canina Lombardia, sulla prima schermata iniziale c'è proprio una sezione con scritto patentino e lì si possono vedere quali sono i corsi attivati in quel periodo. Ci sono dei corsi gratuiti che sono organizzati direttamente dalle ATS e poi ci sono anche dei corsi che prevedono un rimborso spese, di solito sono cifre molto basse, intorno ai 50 euro. In questo caso sono organizzati dalle associazioni animaliste e quindi poi questo contributo che viene dato va a sovvenzionare dei progetti, esatto,
di qualità. Allora, dottoressa, la ringraziamo, dobbiamo rientrare in aula, per cui prima di farci redarguire docente e allievo, ti ringraziamo molto.
Grazie.
Ci risentiamo a una prossima puntata dove ci racconterai qualcos'altro.
Va bene, vi ringrazio.
Radio Ross Brera, ciao!